Allacciate le cinture di insicurezza. Impreparatevi alla partenza. Sta per cominciare Notizie Vitali. Simone e Paolo, ai nostri microfoni, vi ricopriranno di buone notizie, ilarità e sana demenza.
Buone notizie e calma la città. Il tempo è buono e la guerra non si fa. C'è chi ha capito.
Buongiorno, buon martedì 13 ottobre e buone notizie vitali.
Il 13 è un numero che porta fortuna, infatti voi siete molto fortunati perché va in onda Notizie Vitali.
Naturalmente,
oggi,
naturalmente.
È così.
Tutto il mondo è fortunato perché Notizie Vitali c'è.
D'altronde il 13 è in tutto il mondo e Notizie Vitali è per tutto il mondo. Noi online possiamo andare ovunque.
Esatto, ma nel frattempo io direi che possiamo andare in Piemonte.
Andiamo in Piemonte, siamo a casa, siamo in Italia per la prima notizia di oggi.
Siamo comodi
e siamo esattamente a Egro, che è un piccolo borgo piemontese, fa parte del comune di Cesara. Qui cosa succede? Si è cercato di dare un connubio a due esigenze fondamentali della vita, ovvero sia il cibo, cioè mangiare, e la cultura.
Che uno dice, la cultura sarà mica fondamentale, cioè dai, tipo...
La cultura fa paura.
Come direbbero gli Schiattos, la cultura fa paura e non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. Però, a parte questo, che mi piace sempre inserire qualcosa di politically correct, come dico sempre, e gli Schiattos lo sono stati e lo saranno per sempre con le loro canzoni, ciao ovunque tu sia, freak...
Anche perché gli Schiattos sono molto ironici, quindi in realtà dicono una cosa, vogliono dire il contrario e...
Non è mica detto, vanno interpretati, per questo
sono dei grandi.
Ma non stiamo parlando degli Schiattos.
No, stiamo parlando di Egro.
Stiamo parlando di Egro, dove, come ormai si sa, i piccoli borghi si spopolano. Egro è un piccolo borgo. Ci sono pochissimi abitanti.
Stiamo parlando di 70 abitanti, è davvero poco.
Veramente pochissimi, cioè due palazzine, non so.
Un condominio grosso.
C'è un condominio praticamente. E no, a parte le risate, è un borgo che si spopola e quindi anche Egro, come tutti gli altri borghi, stanno rimanendo in pochi, molto pochi. E ormai, cioè, sono chiusi molti spazi, ha chiuso lo spazio comunale, è diventato un ambulatorio e poi ha chiuso anche quello, si è spostato in città più grandi, ricche di popolazioni, perché comunque un ambulatorio su 70 persone era magari
non serviva, ecco.
era un po' inutile, diciamo, magari era un po' utile a qualcuno e inutile ad altri. Infatti anche lì lanciamo un appello per andare a riabitare i nostri borghi bellissimi che abbiamo in Italia, sono tanti e sono belli e si spopolano sempre più.
Purtroppo sì.
Città.
A Egro sei amiche cosa hanno pensato? Hanno pensato di dare il via a un'iniziativa proprio per far rivivere i locali comunali, creando anche un luogo dove si potesse scambiare cultura e i libri fossero alla portata di tutti. In particolare, loro hanno, nei locali comunali, hanno istituito una piccola biblioteca nella stessa zona in cui c'era il fornaio del comune di Cesara.
È bellissima.
O meglio,
sta cosa.
Dove il fornaio lascia il pane per gli abitanti della cittadina.
Era molto, molto carino pensare che il pane nutre, così come i libri nutrono un'altra parte di noi, che comunque è importante. Direi tanto quanto il corpo, anche se uno dice: vabbè, senza il libro tu sopravvivi, ma senza il nutrimento. Che può dare un libro, ma che può dare la cultura, comunque possono dare tutte le cose che ti nutrono ad altro livello. Sì, forse sopravvivi, ma forse non vivi. Lì dipende dai pensieri personali. Magari questo è il mio pensiero personale.
Certo.
Adesso, quindi, queste amiche hanno usato questo spazio per fare una specie di biblioteca. Giusto?
Una biblioteca gratuita,
come le biblioteche,
in cui si possono prendere, riportare i libri quando si ha finito di leggere e quindi ci si nutre veramente di vitalità. E questa iniziativa aveva veramente dato una spinta e rivitalizzato un po' il paese, che sembrava un pochino più, più piatto, come si dice, con tante poche persone. Il rischio poi è quello, Diamo dei nomi a queste amiche,
che sono Anna, Barbara, Marina, Ornella, Patrizia e Valeria. Potrebbero essere nostre amiche, sono amiche tra di loro e hanno fatto questa. Sono un po' come le nostre Angels, come le nostre Charlie's Angels, che hanno, sono stati gli angeli della cultura di questo paese. In realtà questa iniziativa è un'iniziativa che c'è in molti paesi, fatta in modo diverso. Il punto è che in quel paese non c'era niente e sono state queste sei ragazze a avere questa idea, a costituire appunto questa biblioteca libera, dove ci si possono scambiare i libri, si possono trovare nuove idee, nuove, e probabilmente può diventare anche un punto di incontro per la popolazione.
Certo,
dove si può parlare.
Certo, è un posto in cui ci si può incontrare, si può parlare dei libri che si è letto, ma anche di altro, si può stare insieme e anche i bambini possono giocare insieme, c'è uno spazio anche dedicato a loro.
E questo non è male, anche perché penso alle famiglie che hanno figli e che quindi possono utilizzare questo spazio sia per far divertire i ragazzi sia per nutrire, come direbbero le creatrici di questa idea, nutrire l'anima, no? Con la cultura e con la lettura.
Il tutto mangiandosi un bel pezzettino di pane fresco.
Magari, visto che abbiamo anche il fornaio.
Lì distribuiscono anche il pane, quindi... Come dire, bisogni primari per l'essere umano soddisfatti in tutti i modi.
Sì, perché anche lì appunto si può ordinare il pane mentre leggi. Quindi ti mangi, ti porti a casa il panino e ti porti a casa cibo e cibo. Ecco, i nostri due tipi di cibo non trascurabili, direi.
Assolutamente, nessuno proprio trascurabile.
Proprio il pane come simbolo e il libro come simbolo.
E il tutto, ovviamente, per non dimenticare un'altra necessità primaria dell'essere umano, sotto un bel caldo sole.
Il sole, che bello. Adesso poi queste giornate che sono, c'è ancora un po' di sole, siamo in un ottobre particolarmente sereno, direi.
Sì,
non
sì.
C'è troppa pioggia, stiamo abbastanza bene.
La sera è un po' freschino, ma di giorno si sta ancora bene.
Bene. Però già si comincia a sentire che siamo entrati nell'autunno, già si comincia a vedere anche un sole un po' più tenue, no?
Sì, si vede anche un po' meno, le giornate cominciano ad accorciarsi, quindi il percorso del sole è un po' più basso e si vede meno luce.
E pensa a te invece cosa succede in Norvegia?
In Norvegia le giornate sono ancora più corte.
E non solo.
In più ci sono dei paesi che sono anche sotto le montagne.
E quindi non vedono mai niente. E
quasi.
Poi ci sono paesi, come per esempio Ryukan, che per sei mesi all'anno è sempre all'ombra. Sempre all'ombra. Ecco, io farei fatica, dico la verità.
Però almeno non rischi un'insolazione.
Beh sì, certo, c'è sempre un lato positivo nelle cose.
Ma perché il numero dei cappelli è scarso.
Esatto, perché come diceva Paolo, questa cittadina si trova in una valle profondissima tra due montagne enormi. Quindi il luogo è bellissimo, però per sei mesi all'anno è totalmente all'ombra, non c'è il sole. E non raggiungono mai la città i raggi, quindi si sta un pochettino... Freschi,
neanche, però... E poi comunque il sole dà anche un po' di calore, di felicità,
ma
la
anche,
luce.
Esatto,
è quello,
ma sapete che esiste la SAD, che è la sindrome appunto della mancanza di sole, che colpisce solitamente anche in Italia. Ci succede quando comincia ad esserci l'autunno, il buietto, la nebbiolina. La pensate, sei mesi da noi. qualche mese un po', e poi il sole un po' lo vediamo sempre lo stesso, magari ce n'è meno, però viene questa viene una, come una sindrome quasi depressiva, perché il sole è comunque anche un energetico,
certo,
naturale, infatti.
Quindi che cosa ha pensato la mente dell'essere umano per Ryukan? Hanno, per portare il sole nella città o comunque la luce, sono state
delle candele. No,
sì,
perché candele
sì,
non...
sì, 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 sono state accese 2 miliardi di candele.
Mi sembra una
solo
gran
che
cavolata.
La gente che calpestava la cera, era un casino.
Sweep!
Quindi hanno buttato via tutte le candele.
Dai la cera, togli la cera, sai mai.
Bello, bello, sarebbe bello, sì, ma non era quella cera.
Non era quello, no.
Però in ogni caso, no, non trovo.
No, hanno avuto un'idea un po' migliore della mia, vagamente. No?
Hanno posizionato 3 specchi giganti sopra il dorso di una delle montagne che circondava.
Lo sai che in dizione si direbbe dorso?
Che bello.
Lasciamo perdere la dizione e andiamo avanti.
Lo buttiamo
avanti.
A pelle d'orso.
No, quella è un'altra cosa, il dorso di un qualcosa.
Il dorso di un qualcosa.
E l'orso sono... Vabbè, non facciamo una lezione di dizione, andiamo avanti.
Hanno posizionato 3 specchi giganti sul versante della di una delle montagne in modo da riflettere la luce del sole esattamente al centro della piazza di Ryukan, che forma un cerchio di luce solare simile a un riflettore. Proprio immaginate, se siete mai stati a teatro, un occhio di bue, no? Che va
qua per parlare la dizione, il teatro, punto, giusto per non dire che cosa stiamo facendo, cosa facciamo
che
nella
600 metri quadrati e un semicerchio di panchine di legno.
Beh, è interessante questa invenzione, e almeno ci si potrà godere di un po'
di luce.
Di luce. Hanno chiamato questa serie di specchi Solspeilet. Non è che
sia puro norvegese.
È puro norvegese. Dovrei chiedere alla mia amica Ingen. Lei, Ingen, probabilmente saprebbe dirvelo, ma al momento. Ciao Ingen, se sei collegata, poi correggimi in privato su come si
pronuncia. Mandaci un WhatsApp con la pronuncia, un vocale.
Esatto. E questi specchi sono fermi? No, questi specchi si muovono col movimento del sole, riadattandosi ogni 10 secondi per mantenere un raggio di luce costante che si riflette sulla città. Beh, non è male, deve essere anche un bel lavoro, ragazzi.
L'idea è stata di Martin Andersen.
Andersen.
Beh, abbastanza comune.
Dai,
come nome.
Andersen, anche le fiabe, no?
Quello però era danese, però insomma stiamo parlando del nord Europa, dove probabilmente Andersen è un cognome abbastanza comune.
Però dici che si era trasferito, magari veniva da...
Ah, potrebbe essere un danese che si è trasferito in Norvegia per
stare
più al
caldo. È lui che ha scritto le favole.
Certo, sicuramente figlio di Hans.
È sempre
Christian
lui. No, è proprio lui.
Ha cambiato nome.
Ha cambiato.
Da Hans Christian a Martin.
Ma sì, è più...
Capisco.
È più smart, capite? Più smart.
E lui è riuscito a convincere le autorità locali che questo fascio di luce, questa pozza, era necessaria per i cittadini.
100 anni prima, pensa te... Sam Eide, che era il fondatore della città, di questa città, e leader locale dell'industria, aveva già avuto questa idea.
Però.
Aveva, chiaramente con altre tecniche, eccetera, e aveva in programma proprio questo specchio solare. Ovviamente la tecnologia non c'era, però fece costruire la Krossobanen, che sicuramente si pronuncerà così.
Sì, 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 lo so
che...
io.
Esatto.
Krossobanen.
era
grande, quindi
era Krossobanen. Era una funivia che portava gli abitanti di Ryukan dalla città alla luce del sole che era sulle montagne. Quindi praticamente per andare a vedere la luce del sole prendevi la funivia.
Cioè insomma, se il sole non va agli abitanti di Ryukan, gli abitanti di Ryukan
vanno al sole. Però grazie proprio a questo specchio solare, a questi 3 specchi che se moventi, la gente adesso non ha più bisogno di salire sul Krossobanen per arrivare nel gelo, perché immaginate 800 metri sulla montagna, siamo in Norvegia, frescolino.
Già probabilmente è fresco giù nel paese, poi in più sali anche nella montagna, quindi sali anche più in alto, uno dice sì vedo il sole, che caldo, no. Non è proprio così.
No, c'è il sole, ma il caldo non
freddo,
c'è.
In realtà.
Però comunque la gente continua ad usarla, perché comunque è anche, può essere anche bello, però sai che non vai solo per prendere il sole, perché lo puoi prendere già con gli specchi moventi, no? Però vai anche proprio sopra la montagna, questo è comunque bello. È andata tutto bene in questo progetto? Sì, ma... C'è ma, sempre un c'è sì, sempre ma. Perché ovviamente costato, è costato 2 lire proprio, come si diceva una volta. C'è stato un investimento notevole di circa 700.000 euro per farlo.
Vabbè, non è come lo specchio dell'IKEA che costa 2 euro e ce la fai.
È chiaro, no? Questi erano specchi. Io pensavo anche di più, sinceramente.
Volevano prendere gli specchi dell'IKEA, ma visto che erano svedesi non li hanno presi.
Ma aspetti, però ovviamente anche lì i cittadini pensavano, ma tutti questi soldi potrebbero essere spesi in un altro modo, potrebbe esserci un modo migliore, anche perché quando un'abitudine si è instaurata, tipo quella di non vedere il sole se non prendendo una funivia, alla fine col tempo la gente si abitua in questo modo e sembra tutto normale. Siamo esseri adattivi, per fortuna, anche perché se no saremmo tutti quanti già morti da tempo. Però l'opera è andata avanti lo stesso e adesso anche le critiche si sono attenuate, perché effettivamente è stato qualcosa che ha portato anche dei benefici. Perché? Perché c'è stata una nuova ondata di turismo e le persone, per venire a vedere la luce del Sol Spejlet, vengono proprio a visitare la cittadina, che già di per sé era abbastanza pittoresca e carina, perché era in fondo a una vallata profonda, certo, con 2 montagne molto alte, però ancora di più per vedere anche quest'opera dell'uomo.
Ora io muovo invece una critica al fondatore della città, perché con tanti posti vai proprio a fondare una città dove per 6 mesi non batte la luce del sole. Però sappiamo che l'essere umano ha questa natura di colonizzatore e quindi ovunque ci siano delle possibilità anche minime di fondare una civiltà, una cultura, di espandersi, l'uomo lo fa. Questo magari non era il posto proprio migliore, potevano scegliere le Hawaii, hanno scelto Ryukan, però va bene,
forse abitando lì forse non potevano molto scegliere le Hawaii.
Vabbè, ma scusami, cos'è, prendevi una crociera e andavi.
Va bene, poi a Paolo ci penso io in privato a spiegare qualcosa.
Però adesso io vorrei stare un pochino più al caldo, andiamo dove fa un pochino più caldino, per cortesia.
Dove vuoi prendere la funivia, andare sul monte?
No, non grazie, è caldino, cioè no, grazie. Non so come, ma mi sposterei verso un posto un po' più caldo, l'Africa, per dire.
Beh sì, è un po' più caldo della Norvegia,
un po' più caldo.
Te lo concedo. Ma perché vuoi andare in Africa? Cosa hai visto?
In Africa, tempo fa, in Africa, ben 93 anni fa, quindi ieri l'altro,
quando sei nato tu?
Sì, esatto, più o meno, ero lì per uscire al mondo. In un ruscello dell'Etiopia erano state scoperte 2 nuove specie di topi semiacquatici. Probabilmente quelli scoperti allora oggi non esistono più, non è solo perché sono morti e perché non vivono 93 anni, ma proprio quella tipologia forse non esiste più e si è estinta. Ma oggi i ricercatori hanno dimostrato che esistono specie imparentate con quelle, però leggermente diverse. In particolare ne hanno scoperte 2 di un gruppo di topi acquatici che sono tra gli animali più rari al mondo, detto almeno da Julian Kerbis Peterans.
Sempre nomi facili, eh?
Se non sono facili noi non li troviamo.
Esatto.
Mario Rossi, se c'è una notizia positiva su Mario Rossi, noi ne scegliamo delle altre, mi spiace. No,
se c'è mandatecela, perché
chiedo
vorremmo
scusa
sentire...
al signor Mario Rossi, ma no, perché? Non ce la faccio. O si chiama Marius Rossinger, allora è possibile, ma se no niente.
E cosa hanno di particolare questi topi acquatici africani? Che si sono evoluti. Non è che ci evolviamo soltanto noi.
No, eh.
Anzi, la natura è adattiva, come dicevo prima, quindi sia la natura dell'essere umano, ma anche la natura dell'essere animale, così come le piante, siamo adattivi. E loro si sono evoluti per poter vivere nell'acqua. Pensare che in Africa vogliono vivere nell'acqua ci fa sempre un po'...
Anche loro hanno sbagliato, potevano andare al paese di prima, no? Che lì forse un pochino più di acqua c'è in Norvegia, però caldo no.
Cioè, quindi non sono dei topi come siamo abituati a vedere noi, no? Le pongazze, come si dice qua a Bologna.
Quelle ne abbiamo solo noi,
le ponche. Oppure le topacce, come diceva la mia nonna, toscana.
Cioè, ci sono anche dei posti in Italia dove le chiamano le zoccole. Non è...
Le zoccole.
Cioè, può essere un termine un
sono
po'
Sono le mogli degli
però,
zoccoli.
No, quasi.
No.
Però sì, i toponi, i diciamo toponi. Questi invece, libri in Africa non sono toponi.
No, sono topi, è una specie di topi che si è evoluta per passare, come dicevo prima, molto tempo in acqua o comunque per resistere agli effetti dell'acqua. Infatti hanno un pelo più resistente e delle zampe più lunghe e più larghe.
Adattate proprio a muoversi all'acqua. Nell'acqua.
Ne esistono solo due. Due generi. Il primo genere, il Nilope gamis, letteralmente significa topo dalla sorgente del Nilo. Vabbè, Nilope gamis, giusto, no?
Nilo da Nilo e pegamis da sorgente del topo.
sorgente del topo. Non del Nilo, no, ma
no, perché
topo.
Dopo si anagramma tutto e funziona.
Questa è la mente di Paolo, quindi. Comunque questo Nilope gamis è stato descritto quei 93 anni fa di cui si parlava prima, grazie al fatto che se ne era individuato un esemplare soltanto. Quindi questo avvalora il fatto che diceva prima Paolo, cioè sono rarissimi.
Il secondo genere, che è il Colomis invece, è un po' meno raro perché è diffuso anche in altre parti dell'Africa, però comunque è difficile da trovare, ecco, non è così comune.
E le specie del Colomis si dividono in altri due generi.
Ogni volta due, allora fine sono infiniti sti topi.
Non vi sto a dire come si chiamano, perché forse non ha neanche tanta importanza. Comunque, i ricercatori hanno confrontato il DNA di queste due nuove specie con quelle del Nilope gamis e hanno dimostrato che sono parenti molto stretti.
Che cosa hanno di particolare questi topi?
Succo, cosa importa?
Questi topi guardano i ruscelli, quindi li attraversano.
Che bellini.
Usando i baffi come sonar. Loro hanno delle zampe lunghe, simili a quelle dei canguri. Si siedono sulle anche e possono guardare i ruscelli poco profondi, tenendo i baffi sopra la superficie dell'acqua per rilevare i movimenti sotto l'acqua proprio. E li usano quindi come una vera specie di sonar.
Poi hanno questa pelliccia che si diceva idrorepellente, no? Molto spessa, molto calda, così gli tiene la temperatura, e hanno la pancia bianca, hanno proprio la caratteristica di avere la pancina bianca. In generale sono molto difficili da individuare, perché la maggior parte del tempo stanno in acqua, giustamente, cioè, ci siamo evoluti per poter stare in acqua, poi cos'è? Vengo su? No, sto in acqua, mi piace nuotare. E la loro mamma che gli dice, torna su che è ora di mangiare. No, non è così.
Sì.
Sei troppo che sei in acqua.
I bambini esseri umani, quando vanno a fare il bagno in acqua.
Ma sei troppo che sei in acqua. No, mamma, voglio giocare ancora.
Solo che cosa succede con questi topi? Che dopo anche le mamme vanno in acqua e rimangono lì anche loro. Esatto. Perché a loro piace stare in acqua. Niente, tutti in acqua questi topi. Però sono difficili da trovare sulla terraferma.
Sì, infatti spesso sono stati trovati nelle zone un po' paludose, al bordo dei fiumi, ma comunque vicino all'acqua.
L'essere umano sta cercando di utilizzarli come guado, nel senso che li appoggia sull'acqua, ci si sdraia sopra, se ne trova una cinquantina ci si può sdraiare e loro guardano il fiume e ti portano di là.
Guarda, tu dici delle grandi, simpatiche cavolate, però pensandoci quanto l'essere umano sfrutta gli animali, verrebbe da pensare
potrebbe anche farlo.
L'essere umano è sfruttatore.
L'essere umano è sfruttatore, però è anche innovatore, perché comunque grazie alla sua mente, a menti geniali, si possono anche costruire invenzioni molto molto utili.
Sono invenzioni
alcune sono belle, altre sono un po' di...
Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un ippopotamo o forse il re di Francia. Ho un gran bastimento che dall'argine si stacca, forse è la mia cacca. Forse è la mia cacca. Forse è la mia cacca.
Sono un po' di Bill Gates.
Era questo che volevi sicuramente dire prima.
Certo.
Un po' di me Bill Gates.
Mica Bill Gates.
Bill Gates, grande mente.
Bill Gates, grandi soldi, grande capacità anche di essere nel presente, nel senso che ha utilizzato, al di là di cosa si possa pensare di Bill Gates, che non è qui il luogo per parlarne, ma comunque una persona che ha utilizzato tutto quello che poteva per andare avanti.
Assolutamente sì, molto utile per l'evoluzione dell'essere umano, attento anche ai bisogni dell'essere umano. In particolare qua parliamo di bisogni primari.
Molto primari, tipo cacca, pipì, diciamo.
Andare in bagno. Ricordiamoci comunque che l'andare in bagno è uno dei diritti dell'essere umano.
E non andare in bagno davanti allo specchio e schiacciarsi in brufolo, ma si parla di cacca pipì. Si ritorna sempre lì. Cacca pipì.
Che cosa ha fatto Bill Gates in termini di cacca pipì?
Ha fatto la cacca e la pipì.
E questo pensiamo che l'abbia fatto.
Se è ancora vivo,
ma non vogliamo
l'ha fatto.
Interessarci a quel
non
momento.
Sono cose nostre,
no,
non
diciamo,
sono cose,
un
sono cose
suo
sue,
privato.
Sono cose, sì, sue. Sì, sì. Sono cose sue, ma ho detto che Bill Gates ha utilizzato tutto quello che poteva, effettivamente è riuscito a utilizzare anche la cacca e la pipì. Oh, ma siamo veramente bravi qua, eh?
Eh sì. All'interno di una fiera di 3 giorni che si è svolta in Cina, la fiera era la Reinvented Toilet Expo,
che già dal nome vi dà un'idea,
lui ha presentato un progetto di un suo WC capace di purificare l'acqua, salvare vite, risparmiare milioni di dollari e fertilizzare sensibilmente i campi utilizzando appunto quello che normalmente finisce nel WC. Cacca pipì, insomma.
Cacca pipì. È particolare, ecco, adesso, il progetto ovviamente non l'avrà inventato proprio lui, ma diciamo che lui lo ha sponsorizzato, ecco. Ha investito, cosa che io anche volendo sinceramente non potrei fare, 200 milioni di dollari, voi naturalmente tutti quanti
chi
voi
non ha 200
potreste
milioni di dollari
farlo,
da,
no?
Da buttare nel cesso.
Esatto, buttiamo nel cesso 200 milioni di dollari.
Poi li ha buttati sul cesso, nel senso che
e li ha buttati lì e con 7 anni di lavoro, non è una cosa che idea, progetto, soldo, teac, fatta. No.
Un po' milanese Bill Gates.
Teac. È un po' milanese Bill Gates. E invece no, 7 anni di lavoro, 200 milioni di dollari di investimento e Bill Gates ha potuto presentare questo cesso.
Diciamola così com'è, è un cesso.
Questo è un cesso.
In realtà pensiamo, adesso, a parte la notizia che di per sé anche l'argomento che è abbastanza...
È un po' l'argomento di...
Un po' l'argomento di Bill Gates.
No.
Però in realtà...
Stai dando della merda
pensa,
a Bill Gates.
No, l'argomento è suo perché ne ha parlato
Sai
lui.
Sai che chi lo pensa.
È l'argomento di Bill Gates. No, però a parte gli scherzi, pensate a quei posti nel mondo in cui non esiste una rete fognaria e quindi non sarebbe possibile mettere un gabinetto in cui poi alla fine quello che si scarica
e magari non c'è neanche tanta acqua
o non c'è acqua. Questi sono gabinetti che funzionano a sé stanti,
cioè senza l'allacciamento della fogna,
assolutamente
senza l'acqua,
funzionano tra l'altro con
un pannello solare,
solari.
Esatto.
Quindi, oltretutto pensiamo anche magari delle zone dell'Africa dove l'acqua è così scarsa, avere dei gabinetti che funzionano con pannelli solari dove invece il sole è ben presente, beh, se effettivamente fosse così, funzionasse e i costi ovviamente fossero umani, non di Bill Gates, non sarebbe una cosa negativa, ma anche per la salute.
No, infatti, e quindi trasforma le deiezioni.
Beh, questo è un termine molto da Bill Gates.
Non so per se è in inglese come si diranno.
Day action.
Certo, azioni del giorno.
Vabbè, d'altronde ogni giorno si spera che si faccia.
Si spera. E comunque trasforma questo in acqua purificata e in fertilizzanti, a essere sicuri perché vengono eliminati gli agenti patogeni che si calcolano uccidano nel mondo oltre 500.000 persone ogni anno, proprio a causa della scarsa igiene. Non è male questo. Bill Gates o non Bill Gates, l'idea potrebbe avere un senso, perché comunque il problema di questi servizi igienico-sanitari ha anche un elevato costo a livello economico e si aggira questo costo attorno, si parla a un problema globale, no? Ai 223 miliardi di dollari all'anno. E se non facciamo qualcosa a riguardo ovviamente peggiorerà, come ha detto Bill Gates. Questo sistema si chiama Omniprocessor.
Processo?
Processor.
Omniprocesso. Tutti per il cesso.
Non credo, credo che voglia dire processore di ogni cosa. Omniprocessor. E promette appunto di cambiare il mondo. almeno sarà un mondo meno di merda. Come...
In particolare la toilette funziona in questo modo: feci e urine vengono stipate in un contenitore sotto il pavimento e un pannello fotovoltaico attiva un reattore che purifica i rifiuti attraverso degli elettrodi. Quindi una successiva reazione elettrochimica scompone le deiezioni nei vari componenti, separando l'idrogeno, la componente fertilizzante, e l'acqua che rimane così pulita. Un altro meccanismo immagazzina l'idrogeno come energia nelle celle a combustibile, il fertilizzante viene raccolto per scopi agricoli e l'acqua finisce in un serbatoio per essere utilizzata. Quindi in pratica si è veramente separato tutto in modo che tutto possa tornare a essere utile.
E ha fatto scalpore, no? Bill Gates quando ha parlato di questo, quando l'ha presentato, perché immaginatevi Bill Gates, la sua posizione, chi è, e se non sapete chi è andatevelo a cercare perché è impossibile non saperlo, ormai bene o male si sa che è il fondatore di Microsoft eccetera, ha parlato brandendo un vaso di escrementi umani.
Olà.
Ci vuole... quando uno poi vuole cambiare qualcosa, alle volte deve fare anche gesti.
Deve farsi notare.
E qui diciamo che uno si fa notare abbastanza.
Non sappiamo se erano sue o di altri.
Non è importante.
Non l'ha detto.
Quello che lui ha detto invece è, ha detto esattamente così: questa piccola quantità di feci potrebbe contenere fino a 200 trilioni di cellule di rotavirus, 20 miliardi di batteri di shigella e 100.000 uova di vermi parassiti. Dove non esistono servizi igienico-sanitari sicuri, c'è molto più di un barattolo a infettare l'ambiente in cui le persone vivono. Questi altri agenti patogeni causano malattie come la diarrea, ma anche colera e tifo, che uccidono quasi 500.000 bimbi ogni anno.
Sì, perché magari se nelle nostre zone, quando uno ha un po' di diarrea, sta un po' male, ma niente di che, ricordiamoci che nei luoghi dove le condizioni igieniche sono peggiori, i medicinali praticamente non esistono, c'è la denutrizione, così rischiano veramente di... non rischiano, portano alla morte tante persone, in particolare i bambini, quindi insomma... una scoperta particolare molto molto importante.
E finora già 20 aziende hanno aderito a questo progetto, tra cui Clear, EcoSun, SCG, Chemicals e Eram Scientific Solution. Questa cosa per me è la parte più interessante, non è tanto forse il discorso del bere l'acqua che poi è da valutare, ma proprio il discorso della scomposizione e della, diciamo, della neutralizzazione dei batteri.
Quello sì, però pensa che Bill Gates ha detto: ah, berrei quest'acqua più spesso e molto volentieri, quindi in un qualche modo, però, allora, è vero che in Africa probabilmente c'è una necessità più alta, però se in futuro questa tecnologia funzionasse e si potesse usare in ogni parte del mondo, il sistema fognario diventerebbe molto meno pesante,
più alleggerito,
certo. A livello di recupero sarebbe comunque una forma di riciclo. Beh, speriamo che tutto vada bene e non finisca tutto nel cesso. O meglio, che finisca tutto nel cesso a questo punto.
Ma in quel cesso.
In quel cesso, non nei nostri cessi che conosciamo noi, ma in quelli che conosceremo forse in futuro.
Beh, detto questa, dopo questa ultima notizia un po' di
Bill Gates,
di Bill Gates, noi vi vogliamo salutare con la nostra consueta voglia di essere allegri e di vedere una speranza sempre migliore nel futuro, perché... accende una luce o un sole o degli specchi solari come in Norvegia su tutta la nostra vita, per cui che il sole sia con voi. Quindi noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo martedì sempre alle 4:05, sempre su Radio 403, sempre con noi a Notizie Vitali.
Ciao da Paolo
e ciao ciao da Simona.